Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Stiamo guardando al giorno numero 5 della creazione, Genesi 1 dal 20 al 23, Genesi 1 dal 20 al 23. Il testo dice: poi Dio disse: producano le acque in abbondanza esseri viventi e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia estesa del cielo. Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono e che le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie, ed ogni volatile secondo la sua specie. Dio vide che questo era buono. Dio li benedisse dicendo: crescete, moltiplicatevi e riempite le acque dei mari e si moltiplicano gli uccelli sulla terra. Fu sera, poi fu mattina, quinto giorno. Siamo al giorno numero 5, come indicato dal testo. Abbiamo attraversato la settimana della creazione giorno per giorno e così facendo abbiamo ricevuto dalla parola di Dio degli spunti incredibili e stupefacenti. Ma una delle cose che continua a colpirmi in modo particolare mentre continuo a leggere, quello che tipicamente succede quando sto affrontando una serie come questa, è che una volta che inizio, tutti voi lì fuori cercate di aiutarmi ed iniziate a mandarmi tutto: libri, email, fax, materiale proveniente dall'internet, e continuate a mandare fino a quando la mia biblioteca si gonfia oltre ogni immaginazione. Ovviamente cerco di leggere il più possibile, più leggo più ne sono interessato e in un certo senso devo un po' scaricarmi su di voi, ma la cosa che continua a colpirmi nella mia lettura, perché in realtà non ho mai trascorso gran parte della mia vita a studiare la scienza, all'università ho seguito le lezioni obbligatorie, non un grammo oltre a quello, e ovviamente sono riuscito a dimenticarmi la maggior parte delle cose che ho imparato, ma ovviamente ora sono stato in qualche modo introdotto alla diversità e alla complessità sorprendente dell'ordine creato. Queste sono due parole che mi rimangono impresse nella mente: la diversità e la complessità dell'ordine creato, che mi parlano dell'immensità dell'intelligenza di Dio. È sbalorditivo come, iniziando ad osservare la creazione con un minimo di riflessione e di profondità, ci si ritrovi di fronte all'immensità dell'intelligenza, della potenza di Dio. E nel mentre continuo a leggere i documenti degli evoluzionisti che vogliono rinnegare Dio, continuo a stupirmi della follia, della stoltezza delle loro conclusioni. È incredibile. Una totale mancanza di speranza. Nel dicembre del 1996, un evoluzionista ed astronomo di nome Carl Sagan morì. Probabilmente era l'astronomo più rinomato al mondo. E la sua percezione era che la vita esiste un po' per caso. E così facendo concluse la sua vita nel vuoto più assoluto, con una mancanza di speranza assoluta. E verso la fine della sua vita fu intervistato in televisione da Ted Koppel, che gli chiese, rendendosi conto che si trovava alla fine della sua vita e che l'aveva trascorsa immerso nella scienza e nello studio dell'universo in quanto astronomo, gli chiese: signore, ha qualche parola di saggezza per la gente del mondo? Al che Sagan rispose, cito, disse: viviamo su un pezzo di roccia e di metallo che gira intorno ad una stella che è una su 400 miliardi di altre stelle che compongono la galassia della Via Lattea, che è una su miliardi di altre galassie che compongono un universo che possibilmente è uno su molti, forse uno su un numero infinito, e questo vale la pena considerare. Fine della citazione. Ci ha riflettuto, ci ha pensato su e ci ha ripensato, ma non ha mai permesso che Dio fosse una realtà. Alla fine, l'evoluzionista più brillante di tutti sa solamente che l'universo esiste. Non sa come, non sa perché, ma soprattutto non sa chi è il suo creatore. Che tristezza. Tutto nell'universo, tutto punta a Dio, il creatore. Persino Albert Einstein disse: è ovvio che dietro all'universo c'è un'intelligenza incredibile, enorme. E colui che non ci crede non è altro che uno stolto. E poi aggiunge: ma noi non potremo mai conoscerlo personalmente. L'evoluzionista umanista rifiuta di vedere ciò che è ovvio. Rifiuta di incontrare il Dio che vuole essere conosciuto. E tornando indietro all'ordine creato in sé, bisogna affermare di nuovo che le complessità e le diversità non lasciano altra spiegazione possibile che dietro tutto questo c'è un'intelligenza ed una potenza divina di proporzioni che vanno al di là della nostra comprensione. Adesso mi limiterò a scegliere e condividere con voi dei pezzetti dell'ordine creato che ci parlano di questa complessità e diversità. Alcuni uccelli, quando migrano, si orientano in base alle stelle. Come fanno a sapere come farlo? Infatti, gli uccelli cresciuti da uova impiantate all'interno di edifici, lì dove non hanno mai avuto l'opportunità di vedere il cielo, possono comunque orientarsi verso casa loro se gli viene mostrato un cielo artificiale che rappresenta un luogo in cui non sono mai stati. Le falene hanno due orecchie. Gli acari, piccoli insetti microscopici, amano vivere nelle orecchie delle falene. Ma la cosa interessante è che gli acari generalmente si rifugiano solamente in un orecchio. Se occupassero entrambe le orecchie, la falena non potrebbe volare. E quindi gli scienziati hanno trovato gli acari solamente presenti in un orecchio. Come fanno a sapere che un orecchio è già occupato? E poi che dire dell'affascinante scarabeo bombardiere, che ha due sostanze chimiche nel suo corpicino che, quando vengono spruzzate addosso al nemico, si mescolano ed esplodono al momento giusto. Per questo vengono chiamati scarabei bombardieri. Nonostante tutto, le due sostanze non si intersecano mai prematuramente, evitando quindi l'esplosione dello scarabeo stesso. Oh, e a proposito, come ha fatto lo scarabeo ad evolvere questi esplosivi e a tenerli comunque separati? L'Università di Alberta, in Canada, ha dimostrato che in quel clima temperato ci sono in media 1800 tempeste in ogni momento e che queste 1800 tempeste spendono un'energia che sale alla cifra inconcepibile di 1.300.000.000 di cavalli di potenza. Ma da dove viene tale energia? Un fisico canadese ha detto che una pioggia di 4 cm su un'area di 26.000 km² richiederebbe la combustione di 640 milioni di tonnellate di carbone per far evaporare la quantità d'acqua che una pioggia di quel genere provocherebbe. E per raffreddare di nuovo i vapori e radunarli in nuvole ci vorrebbero ancora 800 milioni di cavalli di potenza di refrigerazione ad un tasso lavorativo di 24 ore di aria per 100 giorni consecutivi. Eppure Dio, con l'enorme potenza del sole, fa evaporare l'acqua, la raffredda nel cielo e la rimanda giù sotto forma di pioggia. Oh, tra l'altro, l'agricoltore medio del Minnesota riceve gratuitamente 1,5 milioni di litri d'acqua per ettaro all'anno grazie a questo processo, se le precipitazioni annuali medie di 60 cm si dovessero verificare di norma. Da dove è che viene tutta questa energia? Secondo il Museo Naturale degli Stati Uniti esistono oltre 10 milioni di specie diverse di insetti. Ci sono 2500 tipi di formiche, e lo so, erano tutte presenti all'ultimo picnic che avete fatto. Una colonia di formiche può essere composta da 100 milioni di formiche. Com'è che questi esserini così piccoli hanno un sistema riproduttivo tale? Secondo alcune stime, in America ci sono 5 miliardi di uccelli. I germani reali possono volare fino a 96 km all'ora, le aquile fino a 160 km all'ora, e i falchi fino a 290 km all'ora. Oh, e tra l'altro, il merluzzo, non che vi interessi, ma il merluzzo può deporre fino a 9 milioni di uova e le aringhe fino a 70.000. Non ho altri commenti da fare, questo è sufficiente a sbalordirmi. 9 milioni di uova? 9 milioni di merluzzetti? Ecco perché in Inghilterra ci sono così tanti negozi che vendono il fish and chips. Non ne saranno mai a corto. La Terra ha una circonferenza di 40.233 chilometri. Pesa 6 settilioni, 6.586 settilioni di tonnellate, è sospesa nello spazio vuoto e gira a 1.600 km all'ora in equilibrio perfetto, il che è importante per far sì che noi non siamo qui a saltare ogni volta che la Terra si muove. E mentre gira a 1.600 km all'ora si sta muovendo nello spazio intorno al Sole ad una velocità di 1.600 km al minuto, percorrendo un'orbita di 933 milioni di chilometri. E lo fa ad un angolo perfetto per favorire le stagioni che forniscono l'ambiente necessario per i raccolti che alimentano i suoi abitanti. Le teste delle comete possono essere lunghe da 10.000 km ad 1.000.000 di chilometri e le code possono arrivare anche fino ai 100 milioni di chilometri di lunghezza. Viaggiano a 563 km al secondo. Il vostro cuore, più o meno, grande quanto il vostro pugno, pesa meno di mezzo chilo, pompa oltre 1.800 litri di sangue al giorno e nel corso di 12 ore fa lavoro sufficiente a sollevare da terra un peso pari a 65 tonnellate. Lo sapevate che il sole brucia, questo è davvero impressionante, ma il sole brucia 4 milioni di tonnellate di materia al secondo. E considerate invece cose che sono molto piccole come gli atomi. Non sono visibili, sappiamo che esistono, ma ancora al giorno d'oggi non sono visibili. Gli atomi sono così piccoli che ci vogliono 3 atomi per formare una molecola d'acqua. E se dovessimo prendere ogni molecola d'acqua presente in una goccia d'acqua e le dovessimo espandere fino alla grandezza di un granello di sabbia? Ora, stiamo parlando di una molecola d'acqua. Cioè, se dovessimo prendere ogni molecola presente in una goccia d'acqua e la ingrandissimo fino a renderla grande come un granello di sabbia, avremmo un numero sufficiente di granelli di sabbia per costruire una strada spessa 1,5 metri, larga 0,5 chilometri, che percorrerebbe una distanza pari a quella che separa Los Angeles da New York. E questo è per farvi capire quante molecole ci sono in una goccia d'acqua. Ci sono 3 atomi in ogni molecola. Eppure l'atomo è per lo più spazio vuoto. La materia vera e propria presente nell'atomo occupa solamente 1/1.000.000 del volume dell'atomo stesso. E quando gli atomi si uniscono, si aggregano solamente all'orbita esterna dell'elettrone, tutto lì. E ciò che fa sembrare la materia così solida sono i movimenti presenti all'interno degli atomi. E in realtà, questo non è solido. Non è altro che spazio vuoto. Se dovessimo spremere tutto lo spazio presente in una persona media... E questo è un pensiero interessante, non è vero? Se dovessimo spremere tutto lo spazio presente in una persona media, quanto volume pensate che occuperebbe? Se dovessimo spremere via tutto lo spazio vuoto presente nella nostra Costituzione, ci potremmo perdere sulla punta di uno spillo, perché potremmo occupare solamente 1600 nanocentimetri cubici. Quindi qualcuno viene e ti dice, sei proprio un bel nulla? Ha ragione. Ma, dall'altra parte, vedete, so che alcuni di voi stanno pensando alla dieta... stanno pensando, ci deve essere un modo per farlo funzionare? Voglio che sappiate che 1 mm³ di quel materiale peserebbe 1 miliardo di chili. Un cucchiaino pieno d'acqua contiene 1 miliardi di trilioni di atomi. Cioè, voglio dire, è una cosa sbalorditiva, non è vero? Tutto questo è successo per caso? Ma dai! Lasciatemi parlare un attimino della ruota della vita, questo è affascinante. Questa mattina ho chiesto chi ha inventato la ruota, alcuni hanno detto i Maya, ma no, non sono stati i Maya, è stato Dio. C'è una ruota della vita, ed è evidente in voi stessi. La ruota alla quale mi riferisco, la ruota della vita, quella che gli scienziati chiamano la ruota della vita, si trova nell'enzima ATP sintasi. La sua struttura è stata delucidata di recente da garantito il premio Nobel a 2 scienziati nel 1997, lo statunitense Paul Boyer e il britannico John Walker. La ruota di questa enzima ruota a circa 100 giri al secondo. Questo motore in miniatura è 200.000 volte più piccolo della capocchia di uno spillo e compie 100 giri al secondo. Ogni cellula presente nel nostro corpo ed ogni cellula presente in ogni essere vivente ha migliaia di questi motori. Ogni singola cellula di ogni essere vivente ha migliaia di questi motori, tanto che qualcuno ha stimato che il nostro corpo ne ha un totale di 10 quadrilioni. Ora, lasciate che vi spieghi un attimino cos'è che fanno questi motorini. Il motore dell'ATP ha il compito di produrre la molecola adenosina trifosfato, ATP, dall'adenosina disosfato, ADP, e dall'acido fosforico, una sintesi che richiede un apporto di energia. L'ATP può scomporsi in ADP, cedendo nuovamente l'energia, accoppiandosi ad un altro processo chimico all'interno della cellula che richiede l'energia per reagire. E quindi l'energia è reindirizzata, i prodotti sono riciclati costantemente. Tutto in quel piccolo motore del quale ne abbiamo 10 quadrilioni in funzione in ogni momento. Il dottor Walker disse: ogni giorno abbiamo bisogno del nostro peso corporeo in ATP, e quindi quei motorini si devono riprodurre ogni giorno nel nostro peso corporeo per intero. Stiamo trasformando quella quantità di ATP e stiamo facendo ricircolare l'energia per permetterci di continuare a pensare, a camminare, a fare quello che facciamo di consuetudine. Se siamo un po' più pigri in una giornata, utilizziamo solamente la metà del nostro peso corporeo di ATP, mentre se lavoriamo duramente in un giorno possiamo persino riciclare una tonnellata di ATP. Nel 1993 il professor Boyer ha dedotto per via indiretta come viene prodotto l'ATP, ma nel 1994 il dottor Walker ha fornito la prima immagine dettagliata del funzionamento del motore stesso. Usò raggi X ed un microscopio elettronico per scattare una foto anatomica. E poi nel 1997 un collega giapponese si presentò con un filamento fluorescente minuscolo attaccato al microscopio elettronico in modo da poter persino vedere il motorino girare. Questi motorini estremamente complessi sono stati progettati brillantemente. Ogni motore è costituito da 31 proteine separate. Ora ricordate che sto parlando di un qualcosa che è 200.000 volte più piccolo della capocchia di uno spillo e da 31 componenti proteici composti da migliaia di aminoacidi disposti tutti con precisione. Vi sto perdendo? La situazione peggiora ancora di più. Questa descrizione continua paragrafo dopo paragrafo, paragrafo dopo paragrafo, e queste macchinette, questi motorini ad ogni giro che fanno, che ha una velocità di 100 giri al secondo, 100 rivoluzioni al secondo, producono l'energia necessaria per mantenerci in vita e per farci funzionare appropriatamente. È incredibile, dice il dottor Walker, è incredibile pensare a questi motori della vita che girano in tutte le cellule del nostro corpo e che girano in tutte le cellule di tutto ciò che ha vita. Chi ha progettato questi motoretti? Chi gli dà energia? Salmo 139,14 dice che siamo stati fatti meravigliosamente. Ora, il mio amico R.C. Sproul è in parte teologo ed in parte filosofo, e io apprezzo molto la sua teologia, ma lo apprezzo particolarmente per la sua filosofia. Lui è di fatto un filosofo divertente, perché riesce a far sembrare le persone così sciocche che non si può fare a meno di ridere. Sproul dice che ci sono solamente 4 opzioni per l'origine dell'universo. Ce ne sono solamente 4. Opzione numero 1, l'universo è un'illusione, non esiste. Questa è l'opzione numero 1. Opzione numero 2, si è autocreato. Opzione numero 3, è autoesistente ed eterno. Opzione numero 4, è stato creato da qualcuno che è autoesistente. Sproul dice che non ci sono altre opzioni. O non esiste, o si è creato da solo, o è sempre esistito, o qualcuno l'ha creato, tutto lì. Dice, ho riflettuto su questo dilemma per decenni ed ho ricercato il consiglio di filosofi, teologi e scienziati e non sono stato in grado di individuare altre opzioni teoriche che non possano essere sussunte in una di queste 4. Tutto lì, non c'è altro. E poi Sproul dice, l'opzione numero 1 deve essere eliminata per 2 ragioni. E quella è l'opzione che dice che l'universo non esiste, che è tutta un'illusione. Dice, primo, se si tratta di una falsa illusione, allora non è un'illusione affatto. Se è un'illusione vera, allora qualcuno o qualcosa deve esistere per aver creato quell'illusione stessa, o per averla avuta. Se questo è il caso, allora ciò che sta avendo l'illusione deve essere autocreato, autoesistente, o causato da qualcuno, in ultima analisi, autoesistente, quindi non è un'illusione affatto. In secondo luogo, dice, si può eliminare la prima teoria, la teoria dell'illusione, perché se assumiamo che l'illusione sia assoluta, ovvero che il nulla non esiste, compreso ciò o colui che sta ricevendo o vivendo tale illusione, allora non esiste alcuna domanda sulle origini, perché letteralmente nulla esisterebbe. Ma se qualcosa esiste, invece, allora qualsiasi cosa sia deve essere autocreata, autoesistente o creata da qualcuno che è autoesistente. Esaminiamo la seconda opzione, ovvero che l'universo si sia creato da solo. Questa è, secondo ogni logica, formalmente falso. È contraddittoria e logicamente impossibile. Sproul dice, in sostanza, l'autocreazione richiede l'esistenza di qualcosa prima che esista. Capite il punto? Non puoi crearti da solo a meno che non esisti prima ancora di poterti creare. L'autocreazione è un'impossibilità logica e razionale. Scrive, per far sì che qualcosa si crei da solo, allora deve esistere prima di essere, il che è impossibile. È impossibile per i solidi, per liquidi o per i gas, è impossibile per gli atomi o le particelle subatomiche, è impossibile per la luce, è impossibile per il calore ed è persino impossibile per Dio. Niente, in nessun luogo, di nessun momento può crearsi da solo, perché se così fosse dovrebbe esistere prima di potersi creare. Sproul sottolinea che un'entità può essere autoesistente senza violare leggi della logica, ma non può autocrearsi. E quando gli scienziati dicono, 15 o 20 miliardi di anni fa l'universo si è creato da solo. Cosa stanno dicendo? Stanno dicendo che il nulla è esploso in qualcosa e quella è una impossibilità logica. Sostenere la teoria dell'autocreazione è totalmente irrazionale ed è un rifiuto della logica stessa. Tale teoria può essere creduta, ma non può essere argomentata in modo ragionevole. Poi c'è l'opzione numero 3, che l'universo, così com'è, così come lo conosciamo, è sempre esistito eternamente. Neanche questa funziona più di tanto, no? Né voi né io siamo eterni, non siamo sempre esistiti, c'era un tempo in cui non esistevamo, un periodo in cui i nostri figli non esistevano, ci sono un sacco di cose in questo mondo che tempo fa non esistevano, infatti tutto ciò che ci circonda tempo fa non esisteva. Com'è possibile che l'universo ha esistito da sempre e poi in tempo ha originato la vita, cosa che non esisteva prima? Se l'universo è sempre esistito, allora tutto ciò che ne contiene è sempre esistito. E sappiamo che ciò che ne contiene non è sempre esistito, perché io e te non esistiamo dall'eternità e i nostri genitori possono riconfermare la cosa. Non possiamo nascere ed essere sempre esistiti. Le automobili, gli orologi, le sedie, tutto il resto sono stati portati all'esistenza ad un certo punto. L'opzione numero 1, l'opzione numero 2 e l'opzione numero 3 sono impossibili. E quindi ci rimane solamente una possibilità. L'universo esiste perché è stato creato da qualcuno che esisteva prima che esso esistesse. Un potere preesistente, intelligente. Dio. La materia non può crearsi da sola. Solamente un Dio eterno e preesistente ha potuto crearla. Questa settimana sono stato incoraggiato dalla CNN. Ha riportato che solamente il 9% degli americani crede che la vita sia nata per casualità. È un buon risultato, no? Ma la stragrande maggioranza, e qui le cifre si capovolgono, oltre il 90% degli americani crede che Dio era coinvolto nella creazione, ma che abbia usato l'evoluzione. Abbiamo cercato di farvi notare che non può essere così, perché l'evoluzione è, cosa? Impossibile. Assolutamente impossibile. Ecco perché non ci sono prove, perché non può accadere. Il problema degli evoluzionisti è descritto in Romani 1. L'ira di Dio, versetto 18, si rivela dal cielo contro l'impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. La verità del Dio creatore è ovvia, è assolutamente ovvia, è ragionevole, è logica, ma loro la sopprimono, la soffocano, versetto 19, perché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro tramite la ragione, tramite la logica, tramite il concetto di causa ed effetto, e quindi è evidente, infatti le sue qualità invisibili, dice Paolo, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle sue opere. Non possiamo concludere altro se non che c'è stato un creatore eterno preesistente. Quella è l'unica conclusione ragionevole, e di conseguenza coloro che la rifiutano e soffocano tale nozione, tale verità, Romani 1:20 dice che sono inescusabili, senza scusa. Perché pur avendo conosciuto Dio, cioè non c'è altra conclusione possibile, ragionevole. Non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, hanno tutti i loro dottorati e tutti i loro diplomi, ma in realtà sono diventati stolti ed hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Adorano la creatura più che il creatore. Rendono le creature il creatore. La vita si è creata da sola, dicono. Romani 1, adorano la creazione, vedono la forza vitale nella creazione stessa. Logicamente ridicolo, come abbiamo notato poco fa. Com'è nato l'universo? Torniamo al primo capitolo di Genesi, torniamo al punto di partenza. È venuto all'esistenza esattamente nel modo in cui è stato descritto nel capitolo iniziale della Bibbia, che è ispirato da Dio, vero, inerrante ed infallibile. La verità delle origini è presentata chiaramente, il tutto è avvenuto in 6 giorni solari di 24 ore, 6 giorni totali definiti come il periodo tra la sera ed il mattino, definiti come un periodo di tenebre ed un periodo di luce, 6 giorni normali, in 6 giorni Dio ha creato l'universo intero così com'è adesso. Durante il corso di questo studio abbiamo dimostrato che il tutto è avvenuto circa 6 o 7 mila anni fa e non di più. E quando osserviamo la cosa e diciamo, ah, ma che dire tutti gli strati o dell'apparenza d'età e tutto il resto, la risposta è che Dio ha creato tutto con età, tutto maturo. E anche il diluvio che è avvenuto più avanti ha cambiato un po' il volto e la configurazione della Terra e risponde a molte delle domande che vengono sollevate sulla topografia, sulle rocce sedimentari, sui fossili e tutto il resto. Ma la Bibbia è molto chiara. Dio ha creato tutto in 6 giorni. Ora, nel primo giorno, Dio creò la materia e la luce. Nel secondo giorno, i mari ed i cieli. Nel terzo giorno, la terra e la vegetazione. Ed il quarto giorno, le luci, i luminari, la luna, le stelle ed il sole. Ora, arriviamo al quinto giorno che vi ho appena letto, e qui vediamo che Dio crea tutte le creature che hanno popolato e che popolano i mari ed i cieli. Questo è il giorno in cui Dio completa la casa per l'uomo e crea i primi esseri viventi. I primi esseri viventi. Versetto 20. Esseri viventi in abbondanza. Questa è la prima volta che ci viene detto che esiste qualcosa di vivente. Le piante non sono così definite. Sono organismi che hanno una certa vita, ma non una vita cosciente. I primi esseri viventi creati da Dio sono arrivati il quinto giorno. Ora, se state osservando la sequenza, voglio solamente ricordarvi che il giorno numero 5 corrisponde al giorno numero 2, così come il giorno numero 4 corrisponde al giorno numero 1. Il primo giorno Dio creò la luce, il quarto giorno creò i corpi stellari per essere i fornitori di quella luce, il secondo giorno ha creato i mari ed i cieli, ed il quinto giorno li ha popolati. Il terzo giorno creò la terra e la sua vegetazione, che corrisponde al sesto giorno, nel quale creò gli animali e l'uomo per popolare quella terra e consumare la sua vegetazione. Quindi il parallelo è consistente. Il mare ed il cielo furono creati il secondo giorno e gli abitanti del mare e del cielo sono stati creati il quinto giorno. Il mare ovviamente fu tramutato nella sua forma definitiva il terzo giorno, ma fu creato il secondo giorno. Ora, se guardassimo al testo con attenzione, noteremmo che il quinto giorno è composto da due fasi creative. La prima fase è la creazione della vita cosciente, la seconda invece è quella della vita riproduttiva. Due cose sono chiaramente identificate. La vita cosciente, ovvero quella delle creature viventi che hanno coscienza, ovvero che sono in grado di reagire al loro ambiente, di muoversi da un luogo all'altro, le piante ovviamente non possono. Ma in secondo luogo vediamo anche la vita riproduttiva. Versetto 20, riprendiamo dal testo stesso. Allora Dio disse, e vi devo fermare ancora lì perché devo ripetere che il metodo creativo di Dio è sempre lo stesso. Dio parla e pronuncia cose che non esistevano in esistenza, le pronuncia all'esistenza dal nulla. Poi Dio disse, producano le acque in abbondanza esseri viventi. Quindi per prima cosa riempie le acque. Ora, in ebraico, questa è nota come paranomasia, che è un termine che descrive una sorta di espediente letterario. La paranomasia è fondamentalmente questo. L'ebraico dice letteralmente che le acque, il testo dice che le acque brulichino di cose brulicanti, una ripetizione. Fa lo stesso versetto 11 dove dice produca la terra della vegetazione, in ebraico dice che la terra vegeti della vegetazione. E qui ancora ripete la stessa cosa, che le acque brulichino di esseri brulicanti, brulichino di cose brulicanti vivente, di fatto, o qualcosa del genere, che brulichino di cose brulicanti vive. Brulicare è il termine esatto perché trasmette l'idea di movimento. E voglio ricordarvi che la particolarità delle creature viventi è che si muovono. Le piante non sono identificate come creature viventi perché non sono mobili, non si muovono. Le creature viventi invece si muovono. Infatti, egli riempì i mari, ed il verbo qui comunica l'idea di sciamare, di riempire in movimento, comunica l'idea di una grande popolazione, di queste creature che popolarono l'ambiente muovendosi dappertutto. Ancora una volta Cassuto, il commentatore ebraico, scrive il significato primario del gambo, sherez, in ebraico, è il movimento, con riferimento specifico al movimento abbondante e rapido delle creature che si agitano l'una contro l'altra mentre procedono e si incrociano in tutte le direzioni possibili. Dio ha voluto che in mezzo ai rifiuti e ad un'acqua inanimata da un campo all'altro del mare, lì dovevano presentarsi esseri viventi animati in movimento senza limitazioni da numero o interruzioni di movimento. Il mare cominciò a brulicare, a riempirsi con tutti questi esseri viventi che nuotavano dappertutto. E quello ovviamente comprendeva, quando dice i mari o le acque, includeva anche tutte le acque dolci, tutte le acque della terra. Il termine viventi proviene da una parola ebraica molto familiare, nefesh, che parla dell'anima o dell'essere o della vita stessa, il cui viene usata per la prima volta, perché questa è la prima volta che vediamo veramente degli esseri viventi che si muovono da soli. Piante non hanno questa vita, così come le creature, perché le piante non possono muoversi e non sono coscienti. Gli esseri viventi sono coscienti anche se gli animali non sono autocoscienti, non hanno una coscienza personale, ovvero sono coscienti come individui, hanno la capacità di rispondere all'ambiente che li circonda, ma non sono consapevoli della loro risposta perché si tratta puramente di un meccanismo che chiamiamo istinto. Non hanno una coscienza personale, non sanno di essere vivi, non sanno di essere morti, non si conoscono tra di loro, non possono comunicare l'un l'altro in maniera personale e cosciente, seppur istintivamente parlando, vivono sotto un certo controllo garantito dai codici genetici attribuiti loro per la conservazione della loro specie e per il loro funzionamento, così come Dio l'ha ideato. Ma sono distinti dalle piante grazie alla parola nefesh. E nefesh significa letteralmente ciò che respira. Ciò che respira. Questi esseri sono i Y-Bara, ovvero sono stati creati, e usa il termine Bara, stessa parola per creare, ovvero è un'impresa epica di creazione che richiede l'utilizzo di quella stessa parola. Mentre quella cosa monumentale è in corso, c'è la creazione di esseri coscienti che sono in grado anche di muoversi e si muovono in sciami tra i mari, in quantità incredibile di esseri creati. Ora, questo vuol dire, e mi devo fermare qui perché questo è molto importante, ma quando Dio ha creato i pesci e tutti i mammiferi e gli altri animali, che si parli di pesci, di balene, di dinosauri marini, di anguille o di plankton o di qualsiasi altra parte della catena alimentare, quando Dio ha creato il tutto non c'era alcun processo evolutivo. Egli ha letteralmente parlato, pronunciato all'esistenza in un momento tutte le creature che nuotavano, e lo fece istantaneamente, contemporaneamente, nello stesso giorno vennero tutte all'esistenza. Non è che erano in qualche modo in processo di sviluppo mentre si stavano evolvendo in altre specie e stavano mutando in altre specie ancora. No, sono stati tutti creati istantaneamente in gruppi giganteschi e da subito si muovevano nel mare. Il versetto 20 indica la stessa cosa: e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. Naturalmente qui non parla di abbondanza perché non c'è stata una creazione d'uccelli altrettanto densa, ed è lo stesso anche al giorno d'oggi. Se guardaste nelle profondità del mare, dove l'ambiente non è stato inquinato in modo significativo, troverete o trovereste una quantità di vita quasi innumerevole, illimitata quasi. Se però dovessimo guardare in cielo, ovviamente noteremmo meno uccelli. Quindi qui è lo stesso, non usa il termine abbondanza. E volino gli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. Erano liberi di volare. E dall'ebraico questa espressione è letteralmente sulla faccia del cielo, il che protrae un'immagine meravigliosa, perché si potrebbe tradurre con volino di fronte al cielo, come se il cielo fosse tutto fuori, come se fosse tutto in alto verso le estremità illimitate dell'eternità dello spazio che Dio ha creato, la grande distesa del cielo. E di fatto gli uccelli che volano intorno al globo non vanno molto lontano, si limitano a volare su quella che sembra essere la superficie del cielo immenso, volano sulla faccia del cielo, di fronte al cielo, lasciandosi alle spalle il grande spazio, il cielo. E poi penso che questo sia abbastanza affascinante. Dice: e Dio, versetto 21, creò i grandi animali acquatici. Perché mai menzionare questi? Perché mai menzionare questi? Ma sapete, quando si parla della creazione delle piante, degli alberi, non menzionò i meli o le querce, giusto? Non specificò alcuna pianta in particolare. Perché? Ora, uccelli, abbondanza di creature viventi nel mare, pesci e quant'altro, ma perché? Perché menzionare i grandi animali acquatici o i grandi mostri marini? Perché presentarli? Ci sono un sacco di altre cose nel mare, perché proprio loro. E questo lo trovo affascinante. La parola ebraica è tannin, T-A-N-N-I-N. E sapete, c'è una ragione per questo. Se studiaste l'Antico Testamento troveresti diversi riferimenti a creature marine. C'è il Leviatano, vi ricordate di aver visto il Leviatano? Il Leviatano è questa creatura marina enorme, gigantesca, una creatura incredibile, potentissima. In Giobbe 41 vediamo che Dio dice a Giobbe, gli dice doveri quando ho creato tutto, e poi arriva il capitolo 41 e dice puoi forse prendere i tuoi uncini e controllare il Leviatano? Alcuni l'hanno descritto come una bestia enorme e feroce, se volete potete leggerlo voi stessi. In Giobbe 41 sono presentate alcune caratteristiche, ho scritto qualche commento a riguardo, ma alcuni hanno suggerito l'idea che si trattasse di un alligatore o di un coccodrillo, ovviamente quelli non si trovano nel mare. L'ipotesi migliore è che stava descrivendo una sorta di dinosauro, una specie di mostro marino gigantesco, il Leviatano. Nell'Antico Testamento si parla anche del serpente sfuggente o di un mostro marino acquatico. Giobbe 7,12 parla del serpente marino, del mostro marino. C'è anche il Reab o il Reab, un termine che si riferisce a degli animali marini giganteschi, molto probabilmente in riferimento a dinosauri. Ma perché mai ne parla? Perché li menziona? E credo che la risposta si possa trovare in questo. Nella mitologia antica, ad esempio in Egitto o in Mesopotamia, le aree della mezzaluna fertile all'est di Israele e della terra di Canaan, così come i paesi orientali in generale, ci sono sempre state queste leggende un po' bizzarre, un po' strane, altamente complesse sul conto di questi mostri marini. E gli antichi pagani credevano che gli dèi fossero dei mostri marini, anche i filistei avevano un dio in particolare, Dagon, che era metà uomo metà pesce. E quindi gli antichi vedevano questi grandi mostri marini feroci e li consideravano come delle divinità, come degli dèi. E scrissero persino delle epopee sul loro conto. Alcuni di loro, per esempio, si possono trovare in alcuni testi ugaritici, che è una lingua diversa, ma si possono trovare delle epopee ugaritiche sui nemici di Baal. I nemici di Baal presero forme diverse. Una di queste era il dio Moth, conosciuto come il signore del mare, che era un grande mostro marino. E questo cominciò ad influenzare quella parte intera del mondo. Vedevano questi mostri marini come se fossero degli dèi. I mostri marini erano delle divinità in ribellione contro quelle buone. Nel caso di Israele erano degli dèi in ribellione contro il Dio buono. Isaia 27,1 fa menzione di questi mostri marini che erano così parte integrante della cultura cananea che quando gli israeliti entrarono nella terra di Canaan trovarono queste poesie cananee, queste leggende cananee sul conto di questi dei che assumevano la forma di questi grandi mostri marini. Quindi il mostro marino divenne un po' un simbolo del principio del male, il male antidio che era in qualche modo personificato in questo grande mostro marino, in questo grande dragone del mare, questi grandi dinosauri marini. Quindi, come ho già detto, molti versetti parlano di questo Leviatano, il grande mostro marino, e questi erano sempre rappresentati come grandi nemici del vero Dio, implicando che fossero in qualche modo delle divinità soprannaturali o delle forze soprannaturali che erano in ribellione contro il loro creatore. Tutto questo era raffigurato nei grandi epici dell'antichità, e sono certo che tutto questo era presente anche nella mente delle persone al tempo di Mosè, quando scrisse il libro di Genesi. Gli ebrei sembravano essere stati influenzati da questi miti pagani che erano ovviamente ridicoli, e folli, stolti, ma in un modo meraviglioso lo Spirito di Dio sospinse Mosè a registrare il racconto ispirato della creazione che gli venne da Dio, dove scrisse che Dio creò il mostro marino. Non erano delle divinità false, non erano degli dèi falsi, non erano simboli del male, erano solamente le creature che Dio aveva creato proprio come ha creato tutto il resto. Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono e che le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie ed ogni volatile secondo la sua specie. Dio vide che questo era cosa? Era buono e quello include anche i mostri marini. Ah, addio tutta la mitologia antica. L'Antico Testamento è contrario a tali sciocchezze, a tali miti, ed esprime la sua protesta silenziosamente, non è vero? Quindi Dio creò i grandi mostri marini e Dio vide che era buono. È come se la Torah stesse dicendo che nessuno osi supporre che i grandi animali acquatici siano delle forze mitologiche maligne, che siano degli dèi o dei semidei divini contrari al vero Dio vivente e in ribellione contro Lui, sono tanto naturali quanto ogni altra cosa che Dio ha creato e sono stati formati e creati al momento giusto, stati posti nel luogo adatto destinato loro dal loro creatore affinché compiano la sua volontà, e li fece perché voleva e li guardò e disse che erano buoni. Ecco perché nei Salmi si legge: lodate il Signore, voi creature del mare e tutte le profondità, mostri marini. Il poeta dei Salmi invita tutte le forme di vita create a lodare il Signore, tutte. E questo credo che sia il Salmo 148:7. Quindi lì Mosè fa solamente un piccolo commento per dissipare tutta l'assurdità della mitologia antica. E quindi Dio ha creato, versetto 21, i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono e che le acque producono in abbondanza secondo la loro specie ed ogni volatile secondo la sua specie. Giusto un commento, secondo la sua specie, usato due volte. Dio ha creato tutto ciò che vive nell'acqua nello stesso momento, nello stesso giorno. Ha creato anche tutto ciò che vola nell'aria nello stesso momento, nello stesso giorno e li ha creati secondo la loro specie. Non c'è alcuna evoluzione di specie da specie a specie a specie a specie. Li ha creati secondo la loro specie. Tutte le specie sono state create da Dio. Può esserci variazione all'interno della stessa specie, ma non c'è alcuna fuoriuscita da quel DNA, da quell'informazione codificata in ciascuna specie. Henry Morris disse: la prima introduzione della vita animale non è stata una massa fragile di protoplasma che casualmente si è ritrovata lì in risposta a delle scariche elettriche presentate su di un oceano primordiale, come credono gli evoluzionisti. Fine della citazione. Dio ha semplicemente creato tutto nella sua specie. Tutto ciò che vive nel mare, tutto ciò che vive nel cielo, Dio l'ha creato così com'è, nella sua specie. Tra l'altro non poteva esserci alcun progresso, alcuna mutazione, nessuna selezione naturale, perché Dio ha visto tutto ed era tutto molto buono e a quel punto non c'era morte nell'universo, non c'era alcuna morte nel mondo, niente moriva in quel periodo. E quindi suppongo che a questo punto potremmo concludere che gli animali non si mangiassero a vicenda. Questo non è discusso nella scrittura, ma è un'opinione ragionevole. Ecco perché il teologo Von Rad una volta disse: al di fuori di Dio non c'è nulla da temere. Gli ebrei avevano bisogno di sentirsi dire una cosa del genere. Non avevano bisogno di temere gli dèi immaginari rappresentati dai mostri marini. Von Rad disse qualcosa di profondo: al di fuori di Dio non c'è nulla da temere. Solamente uno è da temere. Chi? Quello che può distruggersi l'anima, che il corpo all'inferno, dice il Nuovo Testamento. Il male entrò nel mondo dopo la creazione. Il male entrò nel mondo dopo la creazione dei mostri marini, dopo queste creature marine enormi e gigantesche. La creazione intera fu fatta da Dio ed era buona originariamente. Quindi il quinto giorno portò innanzitutto la creazione della vita consapevole, in secondo luogo della vita riproduttiva. La vita riproduttiva. E questo è solo... più leggo su questo, non spenderò troppo tempo ad approfondire la cosa perché potreste studiarla da voi, ma più approfondisco lo studio dei sistemi riproduttivi, più diventano incredibili a miei occhi. Cioè, è già abbastanza pensare alla riproduzione degli esseri umani e come Dio permette una tale cosa, ma ripetere la cosa in tutte le specie create, da quelle più piccole, microscopiche, a quelle più giganti, i mammiferi marini, i dinosauri e tutti i processi riproduttivi codificati nel DNA, tutte quelle informazioni installate in ogni singola cellula, in ogni singola creatura affinché si riproduca secondo la sua specie, ed è quello che dice versetto 22, e Dio li benedisse dicendo, e questa è la benedizione, gli garantì questo beneficio, perché la benedizione è un beneficio, gli dice: crescete e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, e si moltiplicano gli uccelli sulla terra. Ovviamente gli uccelli non riempiono i cieli, ma si moltiplicano comunque. Invece i pesci sì che riempiono i mari. Siete fecondi e moltiplicatevi. Siate fecondi e moltiplicatevi. Questa è una frase molto comune nell'Antico Testamento in riferimento alla riproduzione. Significa esattamente quello. Riproducetevi. In capitolo 1 di Genesi, versetto 28, quando Dio creò l'uomo, dice che Dio li benedisse, ovvero l'uomo e la donna, e disse: siate fecondi e moltiplicatevi. Quello era il suo comandamento, quello di procreare. Al capitolo 9 di Genesi Dio benedisse Noè e i suoi figli e gli disse, a Noè, a sua moglie, ai suoi figli e a sua moglie, disse: siate fecondi e moltiplicatevi e ripopolate la terra. Al capitolo 17 di Genesi, al versetto 16, la benedirò, e qui Dio sta parlando di Sara, ti darò un figlio con lei e la benedirò ed essa sarà madre di nazioni e re e grandi popolazioni fuoriusciranno da lei. E nel versetto 20 dice: quanto a Ismaele, io ti ho esaudito, ecco io lo benedirò e farò in modo che si moltiplichi e si accresca straordinariamente. Che si moltiplichi e accresca straordinariamente, parla di riproduzione. Lo si può trovare anche in Genesi 28:3, Genesi 35 dal 9 all'11 e Genesi 48:3-4. È una frase che significa riproduzione. E quindi qui Dio diede a quest'ordine creato celeste e marino la capacità di riprodursi. Tutte le creature viventi sono come delle macchine complesse. L'ho già detto tempo fa, uno scienziato, Von Neumann, ha scoperto tale complessità, ha definito ogni essere vivente come una macchina altamente complessa. Walter Smith ha scritto un libro intero sulla macchina di Von Neumann. Tutti gli organismi viventi hanno, caratteristicamente parlando, tre proprietà: sono autosufficienti, ovvero hanno la capacità di sostenere la propria vita, come quelle rotelle piccolissime che girano indipendentemente dentro di voi. Sono autosufficienti, giusto? In secondo luogo, si riparano da soli, ovvero si sistemano da sole man mano che procedono, ma più definitivamente si riproducono da sole. Le macchine di Von Neumann sono autosufficienti, autoproduttive, si riparano da sole e si riproducono da sole. Finora, con tutta la nostra scienza, non siamo mai stati in grado di produrre qualcosa del genere. Non possiamo creare, ad esempio, un computer in grado di sostenere la propria stessa vita e la propria energia, che sia in grado di autoripararsi e che sia composto da tantissimi computer piccolini al suo interno. Non abbiamo una macchina del genere, giusto? E la ragione è perché la complessità di tale opera è troppo vasta, è troppo complicato, non può essere fatto. Se potessimo fare una cosa del genere, sarebbe ogni giorno in manutenzione, non riuscirebbe a tenere il passo con il processo di autoriparazione. Non possiamo creare una macchina di Von Neumann, eppure ogni singola cellula che esiste è esattamente così. Ha questa incredibile capacità, tramite sistemi riproduttivi biochimici posti in ogni singola, in ogni piccola striscia di DNA, presente in ogni cellula di ogni creatura, e con quello si presenta anche la capacità di essere fecondi e di moltiplicarsi. Questa è garanzia di permanenza. È garanzia di propagazione, non ha nulla a che fare con l'evoluzione. Ogni specie si moltiplica e si moltiplicherà, ogni specie si riprodurrà a sé, con delle variazioni leggere tra le varie specie. Ed ogni volatile si moltiplica sulla Terra, dice. Ora qualcuno potrebbe dire, perché dice sulla Terra? Gli uccelli volano, sì, volano, ma non si moltiplicano in aria. Devono creare un nido, ed è lì che coabitano, è lì che atterrano per accoppiarsi e covare le loro uova. E Dio ovviamente lo sapeva. Non c'è alcuna evoluzione qui presente. Le creature del mare, le creature del cielo furono tutte create nello stesso giorno. In ogni singola specie, dal più grande mostro marino leggendario, feroce, fino agli organismi più piccoli, furono tutti creati in un giorno. Tutti i volatili furono tutti creati nello stesso giorno nelle loro specie, e furono tutti in movimento, si muovevano nell'aria, si muovevano nel mare ed erano coscienti. Ovvero, quando stai guidando la tua macchina, non è interessante notare come gli uccelli la evitano? Hanno una coscienza, anche se non è coscienza personale di se stessi. Quindi la casa dell'uomo è costruita, è finita, è pronta per la sua occupazione. E la corona della creazione arriva al sesto giorno. La corona della creazione è l'uomo. Sapete cos'è che è così triste? Ci fermeremo qui, ma quello che è così triste è che l'uomo si rifiuta di vedere Dio nella creazione. Non è una cosa triste? L'uomo si rifiuta di vedere Dio nella creazione, si rifiuta di sentire Dio nella sua coscienza, sopprime la verità e si getta nelle tenebre più profonde di disperazione. Lasciate che vi condivida la cosa che più mi rattrista. La cosa che più mi rattrista sono quelle persone che dicono di essere cristiane, che dicono di credere la Bibbia, ma affermano l'evoluzione. E mi ripeto, l'ho già detto settimane fa, l'evoluzione non esiste in Genesi 1. Non è lì, da nessuna parte. Non c'è alcun modo di fare alcun processo esegetico appropriato di quel capitolo ed uscire fuori con l'evoluzione. È impossibile. Devi soffocare la verità per arrivare lì. Perché mai? Perché mai farlo? Perché affrontare Dio? O perché bestemmiare Dio e disonorare Dio per onorare un evoluzionista empio? Per ottenere un po' di credibilità scientifica? No, noi prendiamo la scrittura così com'è, non è vero? Non so voi, ma io inizio a credere alla Bibbia in Genesi 1:1, non voglio aspettare fino al capitolo 3. Donald Barnhouse scrisse: Dio dà all'uomo il cervello per fondere il ferro e creare un martello con tanto di chiodi. Dio fa crescere un albero e dà all'uomo la forza di abbatterlo e del cervello per realizzare il manico di legno per il martello. E una volta che l'uomo ha il martello e i chiodi, Dio stende la sua mano e permette all'uomo di conficcarci dei chiodi, di metterlo sulla croce, in una dimostrazione suprema del fatto che gli uomini sono inescusabili. Hanno rifiutato il creatore al punto che quando fu incarnato lo uccisero. uccisero. È un disonore per Dio credere in qualsiasi cosa diversa da quello che dice Genesi, non è vero? Onora forse Dio credere che ha creato tutto questo? Onora Dio credere nel resoconto della creazione di Genesi? Gli dà gloria? È una rappresentazione adeguata di ciò che ha fatto? È forse una fonte d'adorazione? Qualsiasi cosa meno di quello è un affronto a Dio. Rendere la materia autocreante? Fare della complessità diversa dell'universo creato il prodotto del caos? È dare al caso più credito di Dio? E il caso non esiste nemmeno. È una realtà, un concetto inesistente. Cominciamo ad adorare Dio in Genesi 1, non è vero? E lo adoriamo come creatore. Padre, ti ringraziamo di nuovo per questa sera che abbiamo continuato il nostro percorso fino al quinto giorno ed ora attendiamo con ansia il giorno finale della creazione, il giorno in cui hai creato tutti gli animali e la corona stessa della creazione fatta a tua immagine, l'uomo. Ti adoriamo, ti ammiriamo, ti lodiamo, ti ringraziamo, ti glorifichiamo, ti onoriamo come il Dio della creazione. Non solo il Dio della creazione, ma il Dio della salvezza. Einstein aveva torto. Possiamo conoscerti perché tu desideri conoscerci. Ti sei fatto conoscere tramite la tua creazione e ancora di più ti sei fatto conoscere tramite la coscienza, tramite la legge scritta nei nostri cuori. E oltre a quello ti sei fatto conoscere anche tramite la rivelazione, tramite le scritture. E ci hai mostrato che non sei solamente un Dio di immensità, un Dio di immutabilità, che non cambia mai, un Dio di ogni scienza, di ogni presenza, di ogni potenza, un Dio di potere e di conoscenza limitata, sei un Dio di vasta complessità e di una bellezza incredibile. Vasta, vasta. Sei un Dio d'ordine. Sei un Dio che riempie un universo infinito e senza limiti, eppure sei anche un Dio che si interessa dei peccatori, che li ama, che è venuto nel mondo ed è nato in umiltà, in una città oscura chiamata Betlemme, deposto in una mangiatoia, ma venuto fino in fondo a prendere il posto dei peccatori, a morire sulla croce. E tutto questo per conoscerci e per far sì che ti conoscessimo. Oh, come ci rallegriamo di conoscerti, il vero Dio vivente, il creatore dell'universo, il nostro amico, il nostro redentore, e ti ringraziamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.